Questa volta, oltre ad accendere il microfono, proverò anche ad usarlo, in modo da evitare di, diciamo, di mettere assieme due errori in una volta sola, come avevo fatto ieri. Bene, l'intervento che vi proporrò adesso sta, devo dire, per una sorta di armonia non prestabilita, ma a maggior ragione mi sembra positiva, in un rapporto di continuità abbastanza diretta e lineare tematicamente con quanto vi è stato presentato efficacemente poco fa. Si potrebbe quasi dire che ciò che devo dirvi costituisce un approfondimento, una complicazione dello schema con cui Francesco ha iniziato l'esposizione. E questo, per un verso, andrà ovviamente in direzione di una riflessione che riguarderà una risposta alla domanda: cosa fa Dante quando è l'autore della commedia? In che senso dico l'autore della commedia? C'è una considerazione che può riguardare filosofia e poesia, un po' tutto il nostro ciclo. Noi abbiamo un programma costituito da una serie di nomi di autori. Questi nomi sono, in un certo senso, funzionano come delle categorie, nel senso che quando io dico Dante, posso non essere un dantista, posso non essere uno studioso di Dante, ma Dante mi dice qualcosa. Il nome Dante mi struttura già un principio di discorso. E a partire dal tipo di cultura che io ho, carico Dante di una serie di funzioni che sono strutturanti in qualche modo un discorso. Esiste cioè un effetto di alcuni nomi che è legato a ciò che l'opera di coloro che li hanno portati in un certo senso ha prodotto e continua a produrre attraverso i loro testi. Quando io dico Dante o quando dico Platone è come se dicessi tutto ciò che Dante o Platone hanno fatto e tutto ciò che hanno fatto ha prodotto come effetto e sta continuando a produrlo. Questo passaggio, noterete, compromette il nome dei filosofi e il nome dei poeti in qualcosa che ad un tempo stesso filosofico e poetico, nel senso che associato al nome di Dante come a quello di Leopardi, al nome di Platone come a quello di Celan, noi associamo un principio di discorso in parte interpretativo, in parte di utilizzazione per l'interpretazione di altro di ciò che sta dentro a questo nome, e in parte produciamo una grande metafora. Quando io dico Platone, uso una metafora che tiene contemporaneamente del discorso filosofico e del discorso poetico. Questo accade più che mai quando si parla di Dante. E da un certo punto di vista però accade altrettanto potentemente in maniera diversa quando si parla di Tommaso d'Aquino, di un filosofo di cui si dà per scontato che abbia avuto un'immensa conseguenza, che sviluppi una potente struttura razionale e di cui, se non si sono fatti studi teologici in ambito cattolico, non si sa assolutamente niente. Ora, per avviare il nostro discorso, prendo spunto da un'ultima immagine che Francesco. Aveva suscitato in un certo senso, già producendo un piano inclinato verso Dante. Questo deve essere il microfono che mi telefona. Bene. Verso Dante, dicevo, quando aveva evocato il modo in cui Dante utilizza in maniera originale, per in parte geniale, l'immagine della Torre di Babele nel De Vulgari Eloquentia. Nella rappresentazione che Dante ne fa, giustamente Francesco sottolineava un proiettarsi dell'immagine della tecnicizzazione dei singoli linguaggi in direzione di un'interpretazione delle disiecta membra del quadro italiano. questo è sempre stato, ovviamente, per ciò che riguarda Dante, uno dei grandi punti di entusiastica adesione alla sua figura nel nostro contesto rinascimentale e nella prima fase della vicenda unitaria del nostro paese. Dante come colui che si pone in maniera potente il problema in senso lato costituzionale della realizzazione dell'Italia. Ecco, in realtà io vorrei usare l'esempio in un'altra direzione, che mi sembra coerente col quadro di riflessione filosofico-teologico che adesso dobbiamo affrontare per far emergere ciò che in questo quadro richiamerà attraverso Dante, ma non solo, la poesia svolge un ruolo centrale. Nella divisione delle lingue, in realtà, secondo Dante, noi abbiamo il prodursi di più gerghi, se vogliamo, o di più sottolingue, che sono in realtà assolutamente adeguate alla loro funzione. Hanno una loro rigorosa razionalità, una loro efficacia. Sotto questo profilo potremmo dire hanno un'analogia con ciò che teologicamente e filosoficamente potremmo chiamare le forme della catafatica. La catafatica è quella forma di discorso che parla di ciò di cui si può parlare e di cui si può parlare in forma pienamente razionale, o per meglio dire, parla come se ciò di cui parlasse, di cui parla, fossero delle cose di cui si può parlare, così come si parla delle cose dell'esperienza. Ad esempio, ci può essere una teologia che parla di Dio catafaticamente, ovvero sia dicendo Dio è questo, questo è questo, e Dio sta perfettamente dentro al mio ragionamento. Ne ho parlato adeguatamente. Come abbiamo già visto, San Tommaso è ben competente, dico, sul fatto che la natura di Dio è qualcosa che rilutta a far sì che di se ne possa parlare come si parla di una qualsiasi cosa. Teniamo presente però che questo è in un certo senso già insito come problema in un nome, che questa volta non è il nome Dante, non è il nome Platone, è proprio il nome Dio. A una certa altezza di questo percorso, avendo più tempo, potremmo collocare la posizione di quello che è stato a suo modo un grande e geniale interprete di Tommaso d'Aquino in una direzione fortemente evolutiva e diversa dalla sua, cioè il grandissimo Meister Eckhart. Probabilmente il vertice di una filosofia teologia mistica, ovvero sia di una mistica che non è la mistica della visione, non è la mistica delle stimmate, non è la mistica del corpo martorizzato dalla presenza divina, ma è qualcosa che porta all'esito della mistica la ragione come al suo livello più alto. E Meister Eckhart, ricorderete forse il grande sermone Beati Pauperes, uno dei più famosi tra i cosiddetti sermoni tedeschi, cioè scritti, analogia con Dante, in lingua tedesca dell'epoca e non in latino, testi di vertiginosa complessità che però Meister Eckhart pronunciava per gli analfabeti della chiesa dove predicava, in realtà venendo capito perché il suo pensiero, pure vertiginoso, era a suo modo anche un pensiero semplice. E nel sermone Beati Pauperes vi è la famosa preghiera a Dio perché ci liberi da Dio, ovvero sia perché Dio ci liberi da un'immaginazione che vuole Dio comunque come un ente creatore, ovvero sia da quella cosa che le creature si sono create per avere un creatore, perché le creature che si immaginano come creature hanno bisogno di un creatore, ma questa roba che per tutti sembra essere Dio non è Dio. E in un certo senso si accede a Dio o si favorisce il fatto che Dio accada nel momento in cui ci si libera di questa supposizione. È un passaggio, come capite, e per questo tratto ritorneremo al nostro alveo principale, che mette in campo un altro tempo rispetto a quello di cui siamo abituati nell'orizzonte di una ragione catafatica. Cioè un tempo che non è il tempo del già accaduto, di cui noi registriamo le fattezze per la comodità dei nostri limiti razionali. Nel nostro discorso, cioè quando noi parliamo di cose che stanno ferme, abbiamo la sensazione di poter essere più razionali. Non a caso usiamo spesso l'espressione a bocce ferme. Oppure mettiamo bene sul tavolo le cose. Oppure troviamo la giusta distanza, la giusta messa a fuoco. È un po' una situazione della ragione che ricorda la situazione comica di Messier Jourdain nel Bourgeois Gentilhomme di Molière, no? Quando il borghese gentiluomo vuole imparare la scherma, ma si arrabbia perché la domestica che deve duellare con lui, invece di star ferma e farsi colpire, si muove. Come faccio a colpirti se ti muovi? Ma come si fa a tirare di scherma se uno è quello che deve essere colpito non si muove? Spesso la ragione chiede esattamente questo. Dio, stai fermo, stai lì, fatti vedere, fatti misurare. Questa cosa è impossibile e pensare che sia possibile allontana da Dio. E difatti Meister Eckhart nel suo sermone spiegava che il vero povero di spirito, ovvero sia colui di fronte al quale devono tacere tutte le gerarchie angeliche, tutti i padri della Chiesa, perché la voce che parla dall'abisso divino dice: i poveri sono coloro per cui è fatto il regno dei cieli. Questo povero è qualcuno che niente ha, niente sa, niente vuole, e che si incontra con Dio in un punto in cui egli stesso e Dio nascono assieme da un assoluto, purissimo vuoto. Il tempo di questa nascita è il problema che noi vedremo tra poco, perché il tempo di questa vera nascita è il tempo che abita al cuore del simbolo. Ma torniamo un attimo alla Torre di Babele. Allora si potrebbe dire che i vari tecnici corrispondono in un certo senso a coloro che operano all'altezza della forma della catafatica. Messi assieme non fanno una vera teologia. Se la teologia è un luogo in cui nella ragione e nel linguaggio emerge l'evidenza di Dio, i tecnici da soli, messi assieme, non costruiscono la torre. Paradossalmente, perché il loro lavoro avesse senso, c'è bisogno di qualcosa che lo trascende, qualcosa che va più in alto e proviene da un basso che è il fondamento della stessa possibilità loro di fare il loro discorso. Nello schema che avete lì già in qualche modo compare un orientamento. Per andare più in alto bisogna andare più in basso, perché bisogna andare alla radice di ciò che si dovrà superare. Ora, come è stato giustamente ricordato, dal punto di vista di San Tommaso, che indubbiamente è un filosofo che non può essere ridotto a un mazziere del nascente stato pontificio, come molte critiche hanno sostenuto, ovviamente. È un filosofo grandissimo, ma che certo avverte la centralità politica, etica e metafisica di un'istanza sistematica, dove l'istanza sistematica vuol dire che le cose vanno collocate, ciascuna al loro posto. E la poesia è qualcosa che può operare nel senso di sovvertire la prestazione complessiva della sistematica. un'ultima divagazione, ma di un istante, non è un caso che alcuni grandi pensatori che hanno avuto una vocazione sistematica, nel senso del controllo razionale sullo scenario e dominati dall'istanza di una messa in ordine stabile delle cose, abbiano paradossalmente vissuto come centrale il problema della sistemazione della dimensione estetica. Pensiamo al nostro Benedetto Croce. La sua sistematica non starebbe in piedi se non si fosse risolto in qualche modo il problema dell'estetica e dell'arte, dell'esperienza poetica, dandogli una posizione importantissima e separandola radicalmente da tutto il resto. È lo stesso Benedetto Croce che sul Paradiso di Dante va con la forbice dicendo: per questi due versi c'è poesia, per questi 25 c'è solo struttura e intellettualismo. La poesia non ha niente a che fare col progetto della commedia. La poesia sono alcuni versi belli. Il grande progetto dantesco è un grande progetto culturale, non c'entra con la poesia. La poesia c'è a spezzoni. Bene, allora, nel momento in cui, come avete visto dallo schema, la poesia venga vista genialmente da Tommaso come una concorrente della teologia in quanto teologia dei pagani, in quanto teologia politeistica, vi ricordo quello che è stato appena detto, no? Di che cosa parlano i poeti antichi? Degli dèi e dei semidei. Quindi è il loro modo di parlare del divino, ma è esattamente il modo dei pagani di parlare del divino. Quindi la poesia è essenzialmente una concorrente pagana della teologia. E conseguentemente va contenuta, però appunto come si diceva, la poesia, come la filosofia, ha la caratteristica di non poter operare come i tecnici della costruzione fallimentare della Torre di Babele. E quindi, sostanzialmente, già in Tommaso, noi abbiamo, nella stessa nozione su cui adesso ci soffermeremo, di rappresentazione simbolica, il nucleo di quel risucchio di cui poi, in qualche modo, Francesco parlerà assai meglio di me, che porta in Dante la poesia a diventare una necessità della teologia. Perché in Dante, lo vedremo, la poesia non è qualcosa che si annette alla teologia o parla di teologia. La poesia diviene quell'evento che consente alla teologia di essere ciò che dovrebbe essere. Perché in realtà la teologia, qualora si esca dalla catafatica, e si deve uscire dalla catafatica, cioè si deve uscire dalla riduzione di Dio a qualcosa di cui si parla, come si parla di qualsiasi altra cosa, perché se no salta il cristianesimo, perché se no non si comprenderebbero più cose come l'incarnazione e la Trinità. Allora sostanzialmente la teologia richiede un ordine di discorso che ha un rapporto coi suoi oggetti paradossale, perché sino a quando gli oggetti della teologia sono degli oggetti, la teologia non fa veramente la teologia. Cioè la teologia cosa vuol dire? Vuol dire discorso di Dio, ma di Dio in che senso? Discorso nel senso del genitivo oggettivo, discorso che parla di Dio. Sì, ma per poter essere questo deve esserlo anche nel senso del genitivo soggettivo. Un discorso in cui parla Dio, un discorso in cui si realizza Dio, un discorso in cui Dio finalmente c'è veramente. Oltre questa soglia, ovviamente, si va soltanto quando si ritenga di non essere giustificati a svolgere essenzialmente una funzione di controllo dottrinario, che può essere anche una funzione molto nobile, insomma, no? Non a caso è la nobiltà del trattato medievale, come ricordava Benjamin nell'Ursprung del Trauerspiel, no? Dell'introduzione della Erkenntnis theoretische Vorrede nella premessa gnosiologica del dramma barocco tedesco. I grandi trattati teologici medievali avevano in qualche modo la nobiltà di essere umili. Sapevano di non poter andare oltre certe soglie. Ma oltre certe soglie, in un certo senso, si deve sempre anche andare. Se no, come possiamo dire, i nobili trattati rischiano di non avere un'integrazione che li renda veramente veri. Un po' come avviene nella vicenda anche della Chiesa, no? Di tanto in tanto ci sono dei mistici, di tanto in tanto ci sono coloro che hanno le stimmate, di tanto in tanto ci sono coloro che vedono veramente la Madonna, ci sono addirittura coloro che vedono Dio nel senso che non vedono nulla e vedono un vero nulla. In genere, in tutte le epoche, la Chiesa ha sempre avuto la tentazione di impacchettarli e di bruciarli. Ma poi quasi sempre li ha fatti santi, perché questa cosa che sovverte l'ordine costituito è una cosa che ha troppo fondamento con il miracolo su cui quest'ordine si fonda. Cristo è scandalo. La Chiesa poggia su questo scandalo e una serie di eventi scandalosi, per un verso devono essere repressi, ma per un altro verso hanno troppo a che vedere con qualcosa senza cui la Chiesa non si legittimerebbe. È un po' la vicenda di Dante, no? E di Meister Eckhart, che invece, contrariamente a Dante, viene scomunicato. Poi recentemente la Chiesa lo recupera e fa santo. Capita. Anche per poi queste cose i secoli, sapete, contano e non contano. Dante, che non a caso, non verrà scomunicato perché ha troppo palesemente a che fare con cose come il paradiso, l'inferno, il purgatorio, nell'accezione popolare, che è indubbiamente, come diceva prima Francesco, colui che manda uno dopo l'altro. C'è addirittura una fossa per i papi simoniaci, tra i simoniaci, ma quello stesso Bonifacio VIII, che deve andare appunto a finire nella fossa dei simoniaci, è lo stesso Bonifacio VIII di cui Ugo Capeto nel Purgatorio dirà forse la celebrazione massima della dignità papale. Cioè questo stesso delinquente che è Papa Caetano Benedetto Bonifacio VIII, quando Guglielmo di Nogaré e Sciarra Colonna arrivano a schiaffeggiarlo in chiesa e coi paramenti santi, allora scatta, come ricorderete, la esecrazione di Dante, no? E la difesa di questo Papa, indegno ma Papa. No? Ricordate, vego in Alagna entrarlo fiordaliso e nel vicario suo Cristo esser catto, vego nuovamente essere anciso, vego rinovellar l'aceto e il fiele e tra bivi ladroni essere anciso. Insomma, voglio dire, il Papa delinquente diventa Cristo sulla croce e chi lo schiaffeggia diventano i due ladroni, che sono però cattivi tutti e due in questo caso, due ladroni vivi che non si salveranno, perché non potranno andare in paradiso. Quindi Dante è questa cosa, in un certo senso, scandalosa e apologetica. È il personaggio, non a caso, che già nei primi anni, dopo la prima circolazione dell'inferno, veniva additato a dito per strada dalla gente che diceva: vedete che ha una carnagione scura, è dovuta a tutta la fuligine che c'è nell'inferno, perché lui in genere va giù e torna su, è uno che circola nell'altro mondo come gli pare. Insomma, come avrebbe detto in un altro contesto il John Ford dell'uomo che uccise Liberty Valance, no? Siamo nel West, dove la storia confligge con la leggenda, vince la leggenda. Dante divenne subito una leggenda e la leggenda in un certo senso visse. Mostravo prima a Francesco questa piccola edizioncina a cui sono legato perché è stata pubblicata da Blabur nell'anno in cui io sono nato, nel 1949. E l'onesto curatore che era un vecchio italianista, sì, Ludovico Magugliani, conclude la nota all'ultimo canto in questo modo: l'amor che muove il sole e le altre stelle, con questa suprema invocazione a Dio, che è amore e creatore, termina il poema più alto che mente umana abbia mai concepito. Insomma, Dante si salva perché è da subito qualcosa così. È da subito qualcosa di enorme, di cui si devono in qualche modo prendere le misure in una forma non autolesionistica. Però la cosa che ci interessa adesso è in qualche modo un'altra. Anche la teologia, e questo vale per San Tommaso, parla simbolicamente. Ma che cos'è il simbolo? Non avrete già avuto modo di notare che qui il simbolo cade in un discorso che parte da questo presupposto. Parliamo di qualcosa che non è dicibile e di cui però dobbiamo dire. Ma perché dobbiamo dire di qualcosa che non è dicibile? Beh, insinuiamo un sospetto, perché se non ne parliamo questa cosa non c'è. Perché questa cosa magari Dio ha bisogno di noi? Beh, non proprio, o meglio, è così e non solo così, perché questa cosa, ci è stata detta dalla rivelazione, è logos verbo. Allora il linguaggio rispetto a Dio non è qualcosa che parla di qualcosa che ne sta fuori. Il nostro linguaggio, questa cosa senza la quale noi non esistiamo come uomini, è che esso stesso una rivelazione. Nell'atto stesso del nostro nascere come esseri umani, è qualcosa che ha intimamente a che fare con Dio. Parlare di Dio è un modo, potremmo dire brutalmente, di partecipare del suo evento. Con una sottolineatura che riprende una cosa che vi proponevo poc'anzi, e che Francesco aveva in qualche modo abbondantemente anticipato. Possiamo parlare di Dio come qualcosa che c'è stato? Possiamo parlare di ciò che è eterno come di qualcosa che c'è già, immaginando che l'eternità sia una lunghissima durata? Guardate che pensare così ha a che fare con l'inferno. Innanzi a me non fur cose create se non eterne, e Dio eterno duro. Ma è la porta dell'inferno. L'infinita durata è la pena dei dannati. Dio non è qualcosa che ha cominciato a esserci da sempre e continua per sempre, per il nostro sempre, per il sempre del nostro tempo. Dio è un tempo radicalmente altro dal tempo. L'eternità non è una lunga durata, l'eternità è il nulla della durata, tanto è vero che, come ci insegnano tutte le grandi esperienze mistiche, il rapporto con l'eternità nell'ordine del tempo coincide con l'istante. Quando, riprenderemo questi riferimenti islamici oggi pomeriggio, quando Maometto, anzi chiamiamolo Muhammad, perché c'è una sfumatura peggiorativa nella nostra edizione italiana, vive il suo mirage, ovvero sia la sua ascesa al cielo, la sua ascesa al cielo sul Burak, appunto. Beh, tutto questo, ciò che avverrà in questa ascesa al cielo, tutto ciò che vedrà, che gli sarà rivelato, dura nel nostro tempo il tempo che una goccia da una brocca d'acqua inclinata impiega per cadere a terra. Un viaggio dilatatissimo, estesissimo. Il grande Faraddin Attor, uno dei massimi poeti persiani, nel suo poema celeste, descriverà il viaggio di Maometto in paradiso. Un poema lunghissimo e ricchissimo, che riguarda qualcosa che nel tempo terreno dura l'istante con cui una goccia d'acqua cade dalla brocca d'acqua per terra. Quindi, l'eternità nell'ordine del tempo è il massimamente effimero, è l'impermanenza, non la permanenza. Allora, un tempo più proprio di Dio sarà esattamente questo, in cui non si può parlare di Dio come qualcosa che è già accaduto. E tutto sommato neanche di qualcosa che semplicemente accadrà, se già accadrà vuol dire che non c'è ancora. Si tratterà di parlarne, o per meglio dire, questo sarebbe il problema, adesso vedremo che la cosa si complica o si semplifica, a partire dai punti di vista, come qualcosa che sta accadendo adesso. Tutto e nello stesso tempo non ancora. Non è un caso che Spinoza, tutto, nonostante tutto, organizzi la sua riflessione partendo da un lessico squisitamente tomista, in cui questo problema c'è, in definitiva, è lì. Allora, come parlare adeguatamente di Dio? O per meglio dire, come fare qualcosa che è necessario avvenga, perché Dio sia presente nella vita degli uomini? Simbolo? Beh, intanto pensiamo, per arrivare poi a una proposta più stringente, a qualcosa che qualifica il cristianesimo come tale, l'incarnazione di Cristo, di Dio in Cristo, la Trinità. Ebrei e musulmani, in particolare su questa faccenda della Trinità, hanno fondato seriamente una loro censura del cristianesimo. Hanno concepito la Trinità come una formula scandalosa. Nello stesso tempo, non abbiamo tempo di approfondire adesso, negli sviluppi del loro pensiero religioso hanno riprodotto porzioni importantissime di ciò che è il discorso trinitario nella tradizione cristiana. Discorso trinitario, o come si potrebbe anche dire, discorso triadico, perché questa è la formula con cui nella tradizione ortodossa, dai Cappadoci fino al grandissimo Gregorio Palamas, che è un pensatore che noi qui ignoriamo, ma che è della grandezza di quelli di cui pensiamo, viene chiamata la Trinità. E lo scontro su ciò che avviene nella Trinità è lo scontro fondamentale che separerà il mondo dell'ortodossia greco-cristiana da quello occidentale. Problema: perché tre, se Dio è uno? Potremmo dire che, lo possiamo dire in un certo senso poeticamente, cioè sinteticamente, perché il fatto che siano tre rende possibile che sia uno. Vediamo. Se noi diciamo semplicemente che Dio è uno, siamo in una posizione problematica che era quella che avevamo già visto ieri in Platone. Se io dico Dio è uno e io sto fuori da Dio per dire che è uno, non c'è più l'uno, siamo due. E non a caso una tradizione teologica musulmana, Corben ne scrisse delle cose notevoli, ci dice la nozione di assoluto dovrebbe essere diadica, non legata soltanto alla forma, ma perché? Perché ci sia qualcosa d'assoluto, che è un participio passato, absolutum, occorre che ci sia anche un absolvens. L'assoluto c'è quando qualcuno scioglie l'assoluto dall'essere soltanto assoluto. Cioè quando l'assoluto da una cosa, che è l'assoluto, diventa l'evento dell'accadere dell'assoluto. E questa cosa è una relazione. Il nostro Meister Eckhart aveva appunto detto: Dio c'è veramente quando nasce dal nulla delle nostre aspettative su di Lui, quando entra in noi come qualcosa di totalmente vuoto, quando noi smettiamo di essere creature per diventare qualcosa che nasce assieme ad esso. Ed è questo evento che è Dio, ed è la parola in cui questo avviene che lo fa essere veramente. Il simbolo, dicevamo, nel caso della Trinità funziona esattamente così. come si fa a dire che Dio è uno se non attraverso una modalità sia logica che linguistica che lo fa essere uno? Dio è uno perché attraverso il discorso sulla Trinità noi facciamo esistere Dio come uno. Dio non sarebbe uno senza l'unificazione delle sue tre ipostasi nel momento in cui questo avvenga in un discorso adeguato. Se io parlo di Dio come uno, il mio discorso è sempre inadeguato. Ma se io metto in scena il movimento interno alle tre ipostasi, questo movimento è l'unità di Dio. Un po' si diceva con Spinoza, no? Perché quando uno dice questo non è altro che questo, non è altro che questo, non è altro che questo, non dice una parola sola e dice tutte queste parole? Perché quella cosa sola che tutte queste cose sono è quella cosa nel momento in cui il suo essere, la dimostrazione del suo essere tutte queste cose una cosa sola diventa la presenza in atto di questa cosa. Al posto di un'immagine statica di Dio, noi abbiamo un'immagine in movimento di Dio, che è l'immagine che compare nel tempo che è proprio di Dio. Questo è un esempio di simbolo. Come è un simbolo il fatto che le ultime battute della Divina Commedia, dove come attraverso il paragone con la quadratura del cerchio, l'operazione impossibile, si vede essenzialmente il volto di Cristo inserirsi perfettamente nello sfondo divino. Come può accadere questa cosa? Come può in qualche modo il verbo farsi carne? Questa cosa è senz'altro un simbolo, ma palesemente non è un simbolo nel senso, per dir così, dell'allegoria. Non è solo un modo di dire. E quindi veniamo al nostro simbolo. Il simbolo simboleggia, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che il simbolo sta per qualcos'altro, allude a qualcos'altro. In parte sì, ma non è la sua sostanza. Potremmo dire che il simbolo è che ciò che si diviene nel momento in cui lo si attraversa. Diciamo, è come una porta, al di là del quale nasce uno spazio solo nel momento in cui la porta sia aperta. Fernando Pessoa, che è un autore di cui parleremo e che avrebbe da dire su tutte queste cose, dice, non a caso il suo famoso passo, quando si è candidati all'ingresso nell'ordine dei Cavalieri di Cristo, una sopravvivenza dei Templari in Portogallo, non lo si è ancora. Quando si è stati ammessi non lo si è più. Cosa vuol dire? Il simbolo è una porta che non immette in un tempo ordinario. Il simbolo è un evento in cui ciò che è simbolo non allude più a qualcosa che sta fuori di esso, ma a qualcosa che si realizza in esso. Questo in qualche modo fa sì che la dimensione simbolica nella teologia sia quella dimensione attraverso la quale la teologia diviene in un certo senso prodursi di Dio come un evento reale e come un evento reale in cui la partecipazione umana è totalmente essenziale. In un certo senso, adesso non perderemo tempo, ma nel contesto musulmano è qualcosa che si può ricavare scavando nella nozione di ijtihad, ovvero sia nella nozione di interpretazione della parola coranica, dove questa venga appunto correttamente intesa come ascolto attraverso una parola che ascolta, ascolto attraverso una parola che comprende, ascolto attraverso una parola che ridice e dà senso nella nostra vita a ciò che ci è stato rivelato. Questi riferimenti a contesti islamici sono un po' legati al fatto che paradossalmente all'epoca di Dante esiste una rete di questioni teologiche e filosofiche che sono a scavalco delle stesse religioni. Dante e Ibn Arabi, se avessero potuto parlarsi in una lingua che avessero parlato tutti e due e se la cronologia l'avesse consentito, non è che sarebbero stati d'accordo, ma avrebbero parlato delle stesse questioni. La materia del contendere sarebbe stata la stessa e non ci sarebbe stata presunzione di una superiorità culturale dell'uno sull'altro, casomai contrasto religioso, ma insomma, appunto, come dicevamo, nel purgatorio, non vuol dire nel limbo, sono presenti il Saladino, Salaheddin come maestro della cavalleria anche per i cristiani e Averroes, che è il gran commento feo, ovvero sia Averroè da cui noi dobbiamo, dice Dante, il fatto di conoscere Aristotele, quella roba senza cui non c'è Tommaso d'Aquino. Allora dicevamo il simbolo, ma come far esistere il simbolo? Al di là del fatto che questo produca poesia nel senso di letteratura poetica, il simbolo ha come sua caratteristica una prassi poetica, nel senso che al suo centro sta qualcosa che in un certo senso rinvia alla mania di cui parlavamo ieri. Nel simbolo c'è qualcosa di umano e di più che umano. E c'è qualcosa che avviene coinvolgendo chi lo pronunzia, chi lo agisce, ma solo perché in questo accadimento c'è qualcosa che radicalmente lo supera. E non a caso il poema di Dante sarà un poema ispirato, anche se non tout court nel senso della ispirazione divina, e anche sì, nel senso che non è senso dell'ispirazione divina, nel senso delle narrazioni bibliche del modo dell'ispirazione. Non c'è la scena della rivelazione da parte di Dio di una verità, ma c'è paradossalmente qualcosa che partecipa della interpretazione delle stesse narrazioni che ci parlano di una rivelazione da parte di Dio, ovvero sia la messa in scena non tanto di un discorso su Dio, ma di un discorso che progressivamente diviene Dio. Diviene il disegnarsi di Dio nel corpo verbale dell'esperienza umana. Diviene in questo senso effettivamente accoglienza di Dio attraverso il suo esser fatto essere attraverso parola. Questa cosa, come vedremo anche oggi pomeriggio in Dante, è la ragione della sua poesia quando scrive la Commedia. E quindi la Commedia non è un'opera letteraria che parla di teologia. È una gigantesca operazione teologica e più che teologica, perché la Divina Commedia è un testo teologico in cui viene portato al massimo grado di evidenza che di Dio non si parla come un oggetto, ma è qualcosa di cui si testimonia nel linguaggio l'accadere. E proprio per questo sarà, lo vedremo meglio nel pomeriggio, una sorta di grande principio attrattivo che tira dentro tutte le risorse della cultura dell'epoca di Dante per collocarle in una direzione nella quale esse vengono assunte e superate in un'opera che va al di là di esse e spiega finalmente il fatto per cui esse possano essere esistite. Come dire, c'è la fine amore, c'è l'amor cortese, c'è lo stil novo, ci sono tutta una serie di tradizioni teologiche. Bene, tutte queste cose fanno parte del mondo. Fanno parte del mondo all'interno di una grande sistematica che è il loro essere tappe, livelli di un percorso che ogni volta le supera. Paolo e Francesca sono all'inferno, ma non è che Dante si accanisca su di loro. Il fatto è che Paolo e Francesca sono l'amor cortese. È importante l'amor cortese, certo, ma bisogna andare oltre. Se non si va oltre, con l'amor cortese si resta all'inferno. Politicamente, tutta una serie di tappe della vita dell'impero, della vita dei comuni, sono tappe all'interno della realizzazione terrena di un ordine che rispetti un ordine divino. Farinata degli Uberti è all'inferno perché? Perché la sua cultura politica, che coincide con una personalità nobilissima, è una cultura politica che arriva sino a un certo livello, rimanendo al quale si sarebbe all'inferno. I grandi teologi e i grandi santi che vediamo in paradiso sono altrettante tappe della potenza del discorso teologico. Anche loro devono essere progressivamente superati, fino a un punto in cui all'alta fantasia manca la possa, manca la potenza. Ma mancando la potenza si rivela attraverso di essa una superiore potenza, che si scopre essere quella che ha consentito il poema sin dall'inizio. In un certo senso, sotto questo profilo, in un senso simile e diverso da ciò che sarà in Hegel, anche la Divina Commedia è qualcosa che deve consumare i suoi presupposti per rendere evidente il suo principio, insomma, no? Ma questa cosa è l'essenza del simbolo. Il simbolo è sempre qualcosa che parte dal presupposto di voler dire qualcosa e arriva all'evidenza che il simbolo non descrive qualcosa, è qualcosa. Il simbolo non è la denotazione di un già accaduto, è un evento, lo si comprende nel momento in cui avviene. E i simboli ci sono per fare avvenire la loro verità, non per fare da nomenclatura a un complesso di cose che ci sono già. Ed è qualcosa che riguarda molto delle cose di cui dicevamo, no? Si pensa veramente quando si pensa, non quando ci si convince di aver già pensato. Si è veramente qualcosa mentre lo si è, non perché un referto ce lo garantisce come riferito al passato. Ci si salva quando ci si salva, non quando si pensa di aver messo in cascina tanti meriti per cui essere salvati. Dante sceneggia, avete presente, no? Guido da Montefeltro, Conconte da Montefeltro, no? Chi pensa di essersi messo in pari perché ha trescato col Papa che gli ha dato delle assoluzioni e finisce all'inferno? Chi ha condotto un'esistenza riprovevole ma alla fine si pente veramente e pentendosi veramente si salva? Il simbolo fa accedere a questo altro tempo, quello in cui Dio è contemporaneamente un istante nella nostra durata e un'eternità che va al di là di qualsiasi durata. Ma si può pensare, si può sentire e vivere alla luce di questa evidenza? È ciò che il poema dantesco tenta alla fine di essere. Qualcosa che se noi riuscissimo a vederlo sinotticamente, dovrebbe essere qualcosa di simile a quella visione di Dio che Dante descrive alla fine e che è ad un tempo stesso visione di tutto e visione di nulla. Comunque qui forse devo terminare. Sì, direi di sì. Grazie. Ovviamente su tutto ciò che abbiamo detto, già lo dicevamo ieri ma a maggior ragione oggi, ci sono almeno 85 libri che dicono che noi due dobbiamo andare al rogo e altri 75 che dicono che stiamo dicendo le cose serie, più un altro centinaio che dice guardate si tratta di parlare di tutt'altro. Allora tutte le domande sono evidentemente anche di chiarimento, di confutazione, sono veramente legittime. Per fare le statue dell'arte su Dante, intanto riempite questa sala non di libri, ma di elenchi dei titoli dei libri. E quindi capite, si può domandare tutto, prego.
Ma parlare in questo momento è quasi uccidere l'accadimento.
Oh, ma
anche sotto certi
punti. Grazie, ma. Possiamo dire, ma sai, in genere io quando ho la sensazione di parlare di qualcosa di particolarmente